queste persone ad iniziare a bere? È una domanda legittima, la risposta può essere interessante, ma fondamentalmente non cambia poi la possibilità di trovare alcune soluzioni. Sicuramente soffermarci su quelle che sono le cause secondarie è un po' più interessante. Quindi non possiamo non dirci questa sera che loro bevono, quasi lo sentono come necessità, soprattutto e prima di tutto perché vivono per strada. Tutti quanti sappiamo che l'alcol all'inizio dà una sensazione di caldo. Non è raro incontrare alcolisti di strada gravemente denutriti, incapaci di reggersi sulle gambe, li vediamo spesso barcollare perché sono totalmente ubriachi. Più si beve, meno si mangia. Più volte i nostri volontari, dopo che non vedono qualcuno dei nostri ospiti non venire a mensa, cercano di capire sotto quale ponte è rimasto e gli portano qualcosa da mangiare. La notte per queste persone è un dramma, non è facile prendere sonno per strada. Quindi moltiplicatore ancora dell'uso di alcol. La solitudine forse è il nemico più grande di chi vive per strada, anche se consumano l'alcol a gruppi, però se vi avvicinate non li trovate a discutere serenamente e farsi compagnia. In fondo sono una somma di solitudini in quel momento su quelle nostre panchine. L'alcol trasforma la vita di queste persone non solo dal punto di vista oggettivo, ma ne muta il carattere. Chi ha esperienza di vicinanza a qualche alcolista lo sa bene. Se qualche amico, qualche familiare è vittima dell'alcolismo, sappiamo che questo gli muta anche il carattere. Gli stati d'animo condizionano le loro azioni in modo tale da farli apparire non più padroni di sé, e questo non è avvertito senza sofferenza, perché è un circolo vizioso che si autoalimenta. Un'altra considerazione sul perché dell'alcol: manca la motivazione del perché vivere. Hanno desiderio di una vita normale, ma si rendono conto che non hanno più la forza di raggiungere uno status di vita normale. Si domandano perché e per chi smettere. Il desiderio c'è, ripeto, il desiderio c'è, ma mancano le motivazioni e le forze per farlo. Qualità della vita è fatta anche di un tessuto di rapporti umani, di relazioni sociali, di interessi, di aspettative, cose che troviamo difficilmente in loro. E non è possibile parlare di recupero di queste persone senza andare a ricostruire le loro relazioni. La loro vita è appesa a un filo. Da 2 settimane aspettiamo che ci comunicano quando poter fare i funerali dell'ultimo, senza fissa dimora, di Roberto, che è morto qui alla Dispoli. I nostri volontari sono andati a fare il riconoscimento, è stato portato a Roma, aspettiamo ancora di capire quando sarà a disposizione del comune perché poi si possa procedere alla sepoltura. Però è morto, cioè la mattina l'abbiamo trovato morto. L'aspettativa di vita è molto bassa, e il sindaco prima parlava delle condizioni in cui vivono, e la loro vita è appunto proprio appesa a un filo. La lotta per la propria dignità, la difficoltà o l'impossibilità di compiere alcuni gesti abituali della vita di ogni giorno, che per noi sono scontati giustamente, come il cambiarsi d'abito, il lavarsi, il radersi, diventano infatti un grande problema. In realtà sono, dicevo, di quelle azioni che per noi rappresentano giustamente il mantenimento della dignità di uomini. No? Per loro tutto questo diventa difficile. Anche se, appunto, ripeto, è uno dei servizi attraverso i quali noi li incontriamo. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina funziona il servizio docce e spogliatoio. essere sporchi, essere mal vestiti, così come per noi, anche per loro, è motivo di ulteriore esclusione, di un mettersi da parte. Alcuni di loro soffrono di problemi psichici, e se non soffrono, comunque la strada crea dei problemi psichici. I nemici sono tanti, spesso sono loro vittima anche di microcriminalità, anche se sono reati che difficilmente trovano spazio nelle statistiche, perché capite il loro disagio ad andare a fare la denuncia alla stazione dei carabinieri se durante la notte sono stati malmenati o picchiati o comunque in genere da gruppi di adolescenti o giovani. Nemici per loro diventano, oltre che i teppisti, diventa la malattia, diventa la pioggia di questi giorni. Tutto diventa motivo per loro di ulteriore sofferenza. Questo lo vorrei dire non per giustificare la condizione. Io stasera non voglio prendere le difese di nessuno, io stasera se voglio dare un senso alla mia presenza è parlare di questa realtà per quella che è. E, ripeto, raccontarvi quella che è la nostra esperienza di vicinanza. So che anche il farsi vicino a queste persone è difficile, ma se un senso ha il servizio fatto alla Caritas è anche quello di aver aiutato decine di cittadini a conoscere queste persone, a sapere qual è il loro vissuto, hanno un nome, hanno anche loro delle aspettative e dei desideri. Delle ultimissime considerazioni prima di passare all'ultimo punto, molto più breve. Il gridare, qui ho appuntato alcuni atteggiamenti, un gridare per essere ascoltati. Non sanno parlare che gridando, non è segno di arroganza, è segno di paura, è segno di desiderio di attirare l'attenzione. Ultime due considerazioni, l'assenza della famiglia. Si incontrano sempre più frequentemente persone con un passato apparentemente normale, che a causa di eventi drammatici, ma non straordinari, si sono trovati in strada. Anziani che hanno subito lo sfratto, adulti che a causa della separazione con il coniuge si sono allontanati dalla famiglia senza trovare una sistemazione alternativa, giovani che hanno perso il lavoro, stranieri provenienti da paesi in via di sviluppo. Se venite qualche giorno alla nostra mensa, è sempre aperta. È aperta a tutti i cittadini. Naturalmente troverete i senza fissa dimora, ma troverete anche altri che hanno una dimora, ma che si trovano in povertà estrema. Per cui sono anche servizi che hanno l'idea di, cioè che hanno l'obiettivo di fare da rete di protezione a chi si trova in una situazione prossima al cadere in povertà. Un ultimissimo accenno per le poche, ma comunque presenza significativa di almeno 3 donne che vivono per strada, e capite che per loro il dramma si moltiplica. Vado all'ultimo punto. L'ultimo punto vuole essere un dare qualche dato sul nostro centro Caritas e poi una proposta concreta per tradurre quello che quelli che sono gli obiettivi di questo anno 2010 di lotta alle povertà estreme senza fissa dimora. Il nostro centro vede la presenza giornaliera di 40-50 ospiti che consumano il pasto. Come dicevo prima, ecco, vivono sotto i ponti o vicino al fosso, nelle campagne, nelle case disabitate, roulotte, baracche, macchine. Una decina invece che frequentano il nostro centro hanno una casa. I paesi di provenienza sono per la gran parte la Polonia e la Romania, dopo c'è qualche presenza di Rom, circa 6 persone italiane, Pakistan, India, Slovacchia, una presenza dall'Ucraina, una dal Sud America. L'età varia dai 26 ai 60 anni, 60-65 anni, naturalmente parliamo di 60-65 anni di chi frequenta la mensa ma ha una casa, perché in genere chi sta per strada a quell'età non ci arriva, c'è anche la presenza saltuaria di alcuni minori. Lo studio medico-dentistico invece conosce la presenza di 15 persone a settimana. Il servizio che invece abbiamo a cuore di potenziare sin da quest'anno è quello del centro di ascolto. Vado alla chiusura provando a fare una proposta. La proposta è quella di chiedere un tavolo tecnico. Perché chiedere un tavolo tecnico? Perché il fenomeno è complesso. Va affrontato con competenza, va affrontato sapendo sin dall'inizio quali risorse mettere in campo, quali risorse sono reperibili, va studiato. Sicuramente questo tavolo tecnico deve poter mettere in campo delle proposte, credo, a 3 livelli. Un primo livello, come rafforzare la protezione. Come rafforzare gli interventi a che altre persone non finiscono per strada. Molti di loro sono gli operai dei nostri cantieri, i braccianti dei nostri campi. Non possiamo non chiederci come evitare che altri facciano quel percorso. Seconda linea di interventi, come gestire il fenomeno presente. È sicuramente l'obiettivo più arduo. Sicuramente la situazione più difficile, però credo che sia arrivato il momento di provare a mettere in campo delle unità di strada che aiutino la gestione degli spazi comuni che non siano lasciati a loro stessi. Io vi assicuro che con loro ci si può parlare, ci si possono condividere ci si può dare degli obiettivi, ci si può dire non buttare la carta a terra, questo si può fare. Quindi gestire il fenomeno presente per strada. Nello stesso tempo rafforzare anche gli interventi per un recupero. Il centro d'ascolto che vogliamo rafforzare in Caritas va proprio in questa direzione. Quali motivazioni, quali possibilità dare per chi decide, per chi esprime la volontà di uscire da questa situazione di grande sofferenza. Grazie per l'ascolto.
Grazie a lei, Don Emanuele, poi questa proposta verrà ovviamente vagliata qui in Consiglio Comunale per uscire poi con una proposta concreta, attuativa. Vorrei aprire quindi il dibattito con i consiglieri, invitandoli ad intervenire, fermo restando, ma non per levare ovviamente la parola ai consiglieri, lo premetto dall'inizio, prego i consiglieri di essere brevi per aprire il dibattito nei confronti del pubblico. Sì, ho già iscritto a parlare il consigliere Ardita, il consigliere Voccio, il consigliere Lauria e poi il consigliere Moretti. Un attimo che prendo allora. Quindi Ardita, Voce, Lauria, Moretti, Pengi, Asciutto. Consigliere Ardita, prego.
Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centro Mare Radio. Sicuramente il tema è molto delicato, ritengo che in queste occasioni neanche la serata per fare polemica politica, però sicuramente nello stesso tempo non dobbiamo neanche far finta di nulla e neanche credo che sia importante che si debba guardare la realtà sociale della nostra città. Io sono dell'idea che la politica fa poco per la sicurezza e fa poco per il sociale. Questa è un'autocritica che mi faccio anch'io, perché credo che durante l'anno abbiamo una forte attenzione in altri settori, e ad esempio le commissioni che sono riguardanti questi settori vengono convocate una volta, due volte, tre volte all'anno. Forse mi rendo antipatico quando dico queste cose, ma sono uno che cerca di affrontare con serietà e lealtà questi argomenti. Perché dico questo? Perché due anni fa abbiamo costituito una commissione sulla sicurezza a inizio legislatura. È stata presentata questa mozione vedendo proprio quello che avevano fatto due sindaci di colore differente. Non è una questione di colore. Prima l'aveva fatto Veltroni, la commissione sulla sicurezza, il dipartimento della sicurezza con degli uffici, e poi ha fatto la stessa cosa Alemanno. Lo spirito di questa commissione doveva essere quello di fare dei progetti, proporre delle cose, studiare il territorio. Credo che noi su questo facciamo poco. Primo. Secondo, mi sono trovato un martedì recentemente qui al Comune. Credo che anche l'orario aperto per i servizi sociali, ho trovato una fila che sembrava di stare allo stadio o in discoteca, 40, 50, 60 persone, credo che anche il dottor Gandini abbia notato questo, stando lì all'interno. L'apertura al pubblico 10, 12 o 15, 17, due volte a settimana, visto questa forte esigenza, credo che sia un po' troppo poco, perché si vede tantissima gente qui davanti al Comune. Questo lo dico anche in senso propositivo. Poi i dati che ha dato Don Emanuele sono molto importanti, perché recentemente, non so se ne ha conoscenza anche Don Emanuele, uno di questi senza fissa dimora accanto allo stabilimento Nettuno è stato soccorso, c'erano due carabinieri, c'erano alcune persone forze dell'ordine, uno di loro mi ha fatto notare, ma lo sa consigliere Ardita, che la Caritas è strapiena di persone. Questo perché? Perché sicuramente i reati, la gente non credo che per scelta propria scelga, come diceva Don Emanuele, di stare in mezzo alla strada. Sono persone disagiate o che hanno vissuto in famiglie che sono state in carcere, altre disavventure economiche così. E questo, credo che anche a queste persone, senza fare populismo, così bisogna dare delle opportunità e aiutarli. Perché la politica fa sempre poco? Perché in 10 anni, 12 anni, o per il comune, o per la provincia, o per la regione, o per il governo, anche di colori differenti, non parliamo di uomini di parte, perché io sono uno di quelli che, lo posso dire anche apertamente, condivide le idee del presidente Fini, che lo straniero non significa uguale delinquente. Lo straniero, se si comporta bene, ha gli stessi diritti italiani, è come l'italiano che si comporta male. E per questo ritengo che la politica deve fare di più, perché in 12 anni 6 case popolari, dove le richieste ad oggi credo che siano arrivate quasi a 300-400, non so quanti sono quelli della Caritas, qualcuno in passato riteneva ma sono pochi quelli che chiedono le case popolari, ma è la realtà, c'è una realtà, non solo di persone che vanno alla Caritas, ma ci sono molti italiani pure che si arrangiano a vivere in un garage, adibito poi in appartamenti. Questa è la realtà. La realtà è anche se in caserma dei carabinieri della finanza non risultano tantissimi reati, in quest'ultimo anno abbiamo assistito a 2 sparatorie nella via principale di Radispoli, una volta alla stazione tra 2 ragazzi e un'altra volta per quell'attentato a quella, con 2 omicidi a quell'avvocato. I reati ci sono, di furto, ma credo anche tanta gente che va a rubare, non solo da giustificare, ma anche tanta gente povera che vanno a rubare perché non hanno una lira. Allora noi ci dobbiamo sforzare, come politici nel sensibilizzare le istituzioni di governo e di regione che alla Dispoli si devono fare più case popolari. Poi, da parte nostra, ci deve essere più sensibilità se ci sono delle proposte cosiddette private con interesse pubblico, ricordo qualche cosa del genere, e che se ci sono delle cose che possono arrivare a una edilizia popolare vera, non quella, anche lì non voglio essere polemico ma propositivo, edilizia popolare non sono quando si fanno quelle case in cooperativa 70 metri, 210.000 euro, 400 milioni, quella non è edilizia popolare, perché 400 milioni non la può pagare neanche uno che guadagna 2.000 euro. Allora, l'edilizia popolare è un'altra cosa. L'edilizia popolare purtroppo, a essere sempre molto concreto, sono quegli interventi che con la casa ADER o con l'edilizia popolare locale un cittadino può pagare 200, 300 euro, 400 euro al mese di affitto per le persone disoccupate e se non hanno lavoro non credo che possano pagare 500, 1000 euro. Scusate per telefono. Allora, dico che la politica deve essere più attenta e più sensibile a questi settori. Concludo nel dire sicurezza e servizi sociali durante un anno nel nostro comune, con questi due anni di legislatura, poche volte si sono riuniti. Mentre in altri settori, che sono l'urbanistica, lavori pubblici e altre cose, c'è una maggiore attenzione della politica. E se si unisse il discorso che questa urbanistica diventasse un po' più sociale, non sarebbe male da parte mia.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Boccia. Prego consigliere Boccia.
Grazie Presidente, io sarò brevissimo, anche perché è giusto che si ascolta i cittadini che hanno partecipato a questo dibattito. Il problema è serio e qui secondo me la politica c'entra poco, in un certo senso. Qui più che le parole servono fatti, fatti concreti e subito. No, fra un anno, fra sei mesi, fra cinque mesi, quello verrà dopo, nella programmazione. Oggi cosa possiamo fare? Il sindaco ha detto che sono circa 50, 40 questi senza tetto. È stato ripetuto da Don Emanuele che più o meno il numero è quello. Chi non ha un tetto sulla testa bisogna trovarglielo e non fra sei mesi, domani mattina. Dunque ci vogliono delle proposte concrete, subito. E io ne faccio una, che può piacere o non può piacere sia alla maggioranza di questo comune sia alla minoranza. Noi abbiamo all'ingresso di La Dispoli due capannoni che ce ne va a venire il Centro Arte e Cultura. Utilizziamo quell'area con 50 letti. Domani mattina si fa presto a rimediare 50 letti con bagni da cantiere al limite se quelli non sono idonei e gli si dà subito un tetto a questi disgraziati che dormono sotto i ponti. Poi si provvederà, come diceva qualcuno prima, che la politica faccia il proprio dovere, cioè nel senso di programmare laddove è possibile case popolari, case di cooperative e chi ne ha più ne metta. Però il problema è oggi, non è domani, fra sei mesi, fra un anno. Io ricordo che ogni anno a Roma si organizzano delle tendopoli per questi disgraziati che dormono a stazione Terni, a stazione Ostiense. Quando arrivano i primi freddi si creano proprio dietro a Castel Sant'Angelo e credo che abbia iniziato, non so che sia Tutelli, Veltroni e poi proseguito da Alemanno l'anno scorso, proprio per accogliere oggi,
non domani. Allora la mia proposta è, lo dico al sindaco, lo dico a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, momentaneamente occupiamo quei posti coperti con 50 letti, quantomeno hanno un tetto sulla capoccia, perché adesso arriva pure il freddo, arriva l'acqua. Se i bagni non sono idonei, mettiamo i bagni da cantiere, però lo facciamo domani mattina. Questa è una proposta che può piacere, non può piacere, può essere idonea, non idonea, attuiamola, è momentanea. Però intanto leviamo la gente da sotto i ponti. Questa è la mia proposta. Poi tutto il resto, scusate signori miei, è noia. Le belle parole di compiacimento non servono a niente, servono i fatti e servono subito. Ecco, questo secondo me è una proposta che io faccio. Poi, signori miei, stiamo qui a discutere, ma pensiamo veramente a chi dorme sotto il ponte. E io rabbrividisco a sto fatto. Avete sopra la testa, su un letto anche di tipo militare, letti a castello, però gli si dà un letto con un tetto sulla testa. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Lauria.
La ringrazio, Presidente. Io esprimo sempre gratitudine quando un sacerdote di una nostra città e il sindaco, che rappresenta tutti i cittadini, sollecitano un dibattito come quello odierno, perché in realtà è un dibattito, forse non è stato ancora compreso, sul quale si gioca una partita culturale e amministrativa straordinaria oggi. Questo è un messaggio che non passa, perché c'è anche l'idea, come prima sottolineava consigliere Voccia, in cui si pensa che riflettere attorno a queste tematiche non serva, perché c'è la necessità di interventi immediati, strutturali, e sono d'accordo su questo anche. Ma sono dell'avviso e sono testardamente convinto che una sana riflessione attorno a questioni centrali, che sono ad esempio quella della residenza anagrafica, quella di un pacchetto di sicurezza licenziato prima dell'estate da un governo che forse in parte non ha compreso quale incidenza poteva avere questo pacchetto di sicurezza sullo stesso istituto della residenza anagrafica, che sta al cuore di questa problematica. E quindi dicevo come in realtà c'è un gioco, una partita culturale, una partita politica, per dire se stiamo da una parte o se stiamo dall'altra, se ci sono cristiani che vogliono stare a sostegno di alcune istanze etiche o privilegiano altre istanze, e se ci sono non credenti che fanno politica, e sovente mi rincresce dirlo, non credenti che hanno raffinate strutture interiori che possono dare molto insegnamento ai cristiani in questo. E voglio capire dove stanno. Ci stanno, io credo che anche in quest'aula ci sono persone che hanno stimolato questo dibattito attorno a questa partita culturale, che è straordinariamente interessante. Dicevo prima perché le due cose si mescolano, perché basterebbe leggere ad esempio un comunicato stampa della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, che ha pubblicato un diario di un diritto negato proprio alla luce di questo pacchetto di sicurezza, che è andato ad incidere su una questione che è centrale. Forse molti cittadini non sanno che la nostra anagrafe, non vedo ad esempio il dirigente dell'anagrafe, che secondo me era pertinente, vedo invece un rappresentante dell'ufficio dei servizi sociali, ma ritengo invece che questa sera poteva essere pertinente anche la presenza di un responsabile del servizio anagrafico. Molti non lo sanno, ma ad esempio la Dispoli, che è straordinariamente ricca e civile da questo punto di vista, nel tempo ha offerto residenze anagrafiche fittizie. Ci sono senza fissa dimora che hanno la loro residenza a Piazza Falcone. Perché in realtà c'è in gioco questo, perché dalla residenza fittizia, con ad esempio in alcune città vie inventate, la Dispoli abbiamo invece dato residenza a volte qui a Piazza Falcone, con la residenza anagrafica scattano tutti quei diritti, penso ad esempio all'assistenza sanitaria, che stanno al cuore di questa vicenda qui. Allora qui c'è un gioco veramente, questa battaglia culturale, questa partita culturale in cui ci schieriamo, con rispetto di chi la pensa diversamente, ma ci schieriamo. Questo lo dico perché anche all'interno di una della coalizione di cui faccio parte ci possono essere pensieri contrastanti, ci può essere più l'idea che debba prevalere ad esempio questa politica forte da un punto di vista dell'ordine pubblico, però magari non si sa che peraltro le persone che indicava nel numero, nella qualità, con dei dati sostanzialmente puntuali Don Emanuele, poi tutto sommato hanno poco a che fare con l'ordine pubblico e magari hanno a che fare con altre questioni. Allora dicevo di questa battaglia di civiltà, perché questo pacchetto di sicurezza è un pacchetto che avrà fortissime ripercussioni proprio su questo istituto centrale della residenza anagrafica, che secondo me sta al cuore proprio di questa vicenda qui. E poi direi altro, la politica fa poco, la politica a volte fa poco e fa anche male. Questo è un esempio straordinario. E lo dico ardita perché magari, anche se appartiene a un'altra coalizione politica, noi sapete, possiamo appartenere a una coalizione politica e avere poi idee magari che non sono in contrasto con la stessa ideologia. Però questa è un'ideologia portata all'estremo, quella della sicurezza, assolutizzata, che certamente non è compatibile con l'altra idea. Cioè di andare a salvaguardare i diritti degli ultimi degli ultimi, perché qui c'è in gioco sta battaglia, e qui ci sarebbe anche in gioco la battaglia all'interno di un comparto contabile, che è quello dei servizi sociali, dove sovente sappiamo chi ha esperienza di consigliatura quanto è difficile toccarlo, perché è straordinariamente stagnante, quanto è difficile togliere da un capitolo dove c'è una sofferenza, c'è una fragilità, per dire no, adesso dopo 5 anni lo sposto da un'altra parte, perché forse è più interessante seguire questi ultimi degli ultimi per rafforzare una politica all'interno di un stesso ambito politico. E questo perché? Perché se usiamo denaro per alcune istanze di persone fragili, di persone meno abbienti, di persone che hanno diverse problematiche, è difficile dirgli poi dopo 10 anni adesso non ti assisto più, ad esempio, no? Però forse dovremmo fare anche questo lavoro, che significa mettere in discussione l'idea appunto che un comparto contabile debba essere stagnante a vita. Chissà se c'è questa possibilità di rivedere all'interno di una stessa politica appunto alcuni dati contabili per dire forse dobbiamo far più per questo aspetto, forse più per un altro. E poi penso in una città come la nostra, credo che bisogna partire dalle ricchezze. Dicevo, la politica fa poco, ma Dispoli ha una politica sociale tra le più forti di tutto il comprensorio. Ma come facciamo a dire una cosa del genere? Noi abbiamo una struttura che, seppur carente, una struttura che in fatto di politica sociale fa delle cose enormi. Abbiamo degli organismi come la Caritas che da ormai 10 anni, credo, danno un servizio anche direi come piace a me, senza grande clamore, senza un sottovoce straordinario. Si fanno cose anche senza poi renderle molto visibili, perché poi queste cose, insomma, non bisogna fare neanche spettacolo. E questa è la stessa cosa che fanno la struttura laica nostra all'interno, il servizio fa delle cose straordinarie, noi facciamo una politica sociale forte. Qui si tratta poi di capire, all'interno di questa politica dove veramente c'è molto denaro, se si può migliorare, perché noi poi su questo dobbiamo anche dirlo. Io credo che ci debba essere anche sinergia tra la Caritas e il servizio. Io tante volte ho assistito anche a critiche, no? Perché ci sono queste cose, nelle città capitano, c'è il servizio che critica come funziona la Caritas o viceversa. Io credo che in questi ambiti qui, per questa questione qui, questa città deve essere unita, ci vuole maggiore sinergia, basta con le critiche che non servono a nulla, dobbiamo mettere in piedi veramente una... per chi lo vuole fare poi, perché bisogna avere rispetto, qui possiamo avere idee diverse, no? C'è chi sostiene quest'idea della sicurezza portata anche all'estremo, eccetera, io lo rispetto, però la penso in maniera diversa, io penso a una sicurezza, a una legalità che è compatibile con queste altre esigenze qui. E allora qui c'è in gioco la legittimità di alcuni provvedimenti, semmai, non la legalità unita alle questioni che stiamo trattando stasera. E questo lo dico perché ripartiamo da queste esperienze, ce ne sono e concludo, bisogna far così, credo noi consiglieri comunali dobbiamo anche pensare un po' come vanno le cose all'interno, a come ad esempio si è consolidata la prassi dell'ufficio anagrafico. Io ho parlato proprio l'altro giorno e sono rimasto colpito perché mi sono andato a informare su esperienze di altri uffici anagrafici in Italia, dove poi hanno storie diverse, esperienze diverse. Noi quando parliamo, il sindaco parla sempre di questa città che si è formata in 30 anni, ecco, noi abbiamo esperienze che sono dell'ultimo ventennio, però sono esperienze preziose, quella del servizio sociale e quella della carità diocesana. Partiamo da qui, mi pare che il tavolo tecnico sia un successivo passo, ma io ripeto, quando si fa riflessione su queste cose, e si fa una riflessione in profondità, ad esempio trattando, ma non perché lo dico io, questa è una questione del pacchetto di sicurezza, è una questione seria. Allora si parte da questa profondità per dire ho fatto un'opera, ho riflettuto bene sulle cose, perché c'è un po' quest'idea anche in città quando veniamo a discutere di alcune questioni, pensiamo ai fatti e sembra che le parole non servano a niente. No, le parole, la riflessione seria su questi argomenti costituiscono un fatto, costituiscono un'opera straordinaria per poi lavorare meglio, cioè su delle questioni dove si è appunto riflettuto, credo, adeguatamente. Ho grande rispetto degli interventi degli altri, grande rispetto di chi ha una posizione diversa rispetto alla mia, credo che poi questo gioco, questa partita culturale debba essere appunto giocata con le armi, soprattutto del rispetto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Moretti.
Grazie, Presidente. Insomma, Don Emanuele, con la sua relazione, ha toccato sapientemente le nostre corde della sensibilità e credo abbia rafforzato in ciascuno di noi la convinzione di dover intervenire, che è necessario intervenire, è necessario farlo presto. È chiaro che se ci si mette di fronte spietatamente al disagio che vive una persona in strada, nessuno può tirarsi indietro nell'affrontare il problema e nel voler aiutare chi in quel momento vive il disagio. Però altrettanto vero che chi lo vuole fare attraverso gli strumenti istituzionali incorre in tutta una serie di procedure, di obblighi che non, a volte non permettono di fare un intervento dall'oggi al domani. L'intervento va progettato, l'intervento va compreso su basi di dati che Don Emanuele ci ha dato, l'intervento va finanziato. Io voglio chiedere a Don Emanuele, proprio per poter avere qualche informazione in più, lui ci ha dato all'ultimo, concludendo la propria relazione, ci ha dato delle informazioni che sono una fotografia dello stato attuale delle persone senza fissa dimora alla Dispoli. E visto che la mensa Caritas eroga circa 50 pasti al giorno e visto che poi queste persone gravitano anche sugli altri servizi che la Caritas offre, ecco, io mi domandavo, senza avere dei numeri precisi, ma così a spanne, le 50 persone che voi assistete quotidianamente in questo periodo ruotano? Cioè, o sono sempre le stesse? Coloro che si avvalgono dei vostri servizi sono persone che vengono, accettano il vostro sostegno, i vostri consigli, magari un'indicazione che può essergli utile per il lavoro, per trovare un alloggio, per inserirsi e magari ci riescono? E poi negli anni o anche stagionalmente come cambiano questi numeri? Cioè stiamo andando per esempio incontro all'inverno nel quale questi numeri tendono a crescere per il disagio che diceva prima il consigliere Volcia, e cioè per il freddo, la pioggia e tante altre difficoltà che stanno arrivando, oppure magari al contrario, magari non sappiamo per quale meccanismo, magari al contrario d'estate queste persone crescono. Ecco, io mi faccio queste domande perché poi alla fine qualunque provvedimento si metta in campo deve essere un provvedimento ragionato. E lo dico qui senza anche paura di risultare impopolare, io non voglio che nel tempo il numero di queste persone alla Dispoli aumenti. La Dispoli vive questo problema da sempre. La Dispoli è terra di confine, la Dispoli ha gli stranieri in cattive condizioni, ma la Dispoli ha anche un tessuto sociale degli italiani che non è un tessuto sociale ricco. I nostri servizi sociali, ricordava il consigliere Lauria, lavorano tanto, ma sono obbligati a lavorare tanto. La nostra spesa sociale è una delle più alte del Lazio, proprio perché alla Dispoli vengono a risiedere persone che hanno difficoltà sociali enormi e di fronte alla loro situazione oggettiva non possiamo fare altro che assisterli. Il Comune quindi giustamente destina risorse importantissime a queste persone, ma il nostro obiettivo nel tempo deve essere quello di farli decrescere, deve essere quello di non attirare qui altre persone come loro e garantire a quelli che ci sono un sostegno, un aiuto e una reintegrazione, una prima integrazione, se una integrazione non c'è stata prima, nella vita sociale vera, che è quella del lavoro, che è quella della dignità personale, che è quella di avere un'abitazione, una famiglia, degli amici. Ecco, io credo che tutto quanto questo poi alla fine si colleghi in qualche modo anche con dei problemi di ordine pubblico. Io non credo però che queste persone creino problemi d'ordine pubblico. Creano soltanto una sorta di sensazione nelle persone che li guardano dall'esterno, perché non li conoscono, di disagio proprio a coloro che li guardano. Questo è paradossale, cioè le persone che incontrano i disagiati per strada si sentono infastidite dalla loro presenza. Il nostro obiettivo è quello di dare a loro un aiuto vero, un aiuto risolutivo, non un aiuto che li faccia trascinare in questa condizione per altro tempo, in maniera tale che il problema risolto risolve anche l'altro, cioè quello dei nostri concittadini, di molti nostri concittadini che non capiscono questo problema e se ne preoccupano in modo sbagliato. Ecco, quindi io a Don Emanuele chiedo questo: se questi numeri fluttuano, cambiano, siamo di fronte a un processo che è reversibile, che è un processo nel quale delle persone arrivano, vengono sostenute anche in piccola parte, non dico che 50 persone domani mattina a 50 persone si risolve il problema di vita, per carità, però se tra queste già una piccola percentuale, sfruttando i servizi che gli si offrono, cambia, riesce a integrarsi in sintesi, e poi al loro posto ne subentrano altre, perché da questo può succedere. Noi siamo di fronte a un processo messo in piedi che funziona, che dà risposta, nel quale è giusto investire risorse ed energie. Viceversa, se le persone sono quelle e non cambiano, c'è qualcosa che non funziona e quindi c'è da rivedere il meccanismo.
Grazie, consigliere Moretti. Consigliere Penge.
Sì, buonasera a tutti.
Poi, scusi, consigliere, un attimo, se poi Don Emanuele, che ha preso appunti sulle richieste del consigliere Moretti, ci vuole illustrare meglio. Consigliere Penge.
Che deve...
Se vuole integrare il discorso oppure...
Vabbè, io comunque devo intervenire sul problema. Quindi.
Su questo problema, se magari abbiamo delle domande da porre, forse sì. È bene che magari si sintetizzi e Don Emanuele dia delle risposte successivamente.
Allora, ben vengano queste serate che sono importanti, e c'è da ringraziare soprattutto Don Emanuele che l'ha proposta insieme ad altri, insieme alle forze dell'ordine. Hanno un grosso problema, una grossa piaga sociale. Questa è una piaga sociale che non ha nessun colore politico, è un problema della nostra società. Io penso che molte volte, forse in grande parte, la società provoca questi problemi, perché poi, come diceva prima Don Emanuele, si crea quella solitudine verso queste persone e quella emarginazione che non ci dovrebbe essere. In effetti quello, il principio che attua la Chiesa e nello stesso tempo la Caritas e tutte le associazioni volontarie che si occupano di questo problema è quello della solidarietà, a seguire il principio della sussidiarietà, che è un principio importante che mette la persona al centro di tutto, è uno dei fondamenti della dottrina sociale della Chiesa e loro la attuano bene in senso verticale, ovvero sia il cittadino e le associazioni di volontari e di cittadini che stanno vicini a questi problemi, a questi bisogni del territorio. Il nostro compito come istituzione sarebbe quello di applicare la sussidiarietà orizzontale, ovvero sia che il nostro ente dovrebbe cooperare con questa associazione di volontariato, con la Caritas, con la Chiesa, per fare in modo che queste realtà, diciamo, decrescano, diminuiscano, nel senso che si faccia quell'integrazione, come diceva prima Don Emanuele, di riportarli a una loro autosufficienza, a una loro autostima, a una loro autonomia. E su questo sicuramente, e con il tavolo di confronto che è stato proposto, noi siamo più che disponibili, quindi ci auguriamo anche che questo avvenga più presto. E sta all'istituzione comune attuare quel welfare mix che permette appunto all'azione pubblica di unirsi all'impegno dei privati nel contesto sociale. Questo è forse il nostro compito principale, forse in parte attuato, questo non lo so, perché però probabilmente ci dovrà essere maggiore impegno da parte nostra per fare in modo che questo grande problema, questa piaga sociale, diminuisca al più presto. Io ad esempio ho dei dati su Roma. Roma, su 6.000 senza tetto, 4.000 vivono in strada e 2.000 sono continuamente curati dalle associazioni importanti, tipo la Caritas, la Comunità di Sant'Egidio e altre. E lì, su una popolazione di 3 milioni di abitanti, comunque 6.000 senza tetto è un grande problema, e sicuramente alla Dispoli il numero è molto inferiore, come ci ha detto Don Emanuele, ma è un problema comunque importante che riguarda tutti noi. Tra l'altro, se può essere utile a Don Emanuele, io molto tempo fa ho proposto al Consiglio Comunale di creare una banca del tempo in cui possiamo scambiare le ore per le nostre conoscenze che abbiamo ognuno, e quindi anche quello può essere uno strumento importante per far sì che queste persone riprendano quell'autostima e quell'autonomia e quell'autosufficienza di cui necessitano. Diciamo che invece, per quanto riguarda il problema della sicurezza, questa percezione di insicurezza, che è dovuta a vari fattori, ovvero il disagio che riguarda il disordine urbano, la difficoltà di integrazione, il disagio economico, è un problema che noi troviamo da diverso tempo in molte città. È un problema che abbiamo naturalmente anche nella nostra città, magari forse in maniera minore, però c'è anche qui. In parte, ad esempio, negli ultimi tempi, da quello che vedo, il bullismo ad esempio è diminuito, perché comunque con la riforma Gelmini e con il voto in condotta nella scuola, questi episodi all'interno delle scuole penso che siano calati drasticamente. E sicuramente è importante come azione che dovrà attuare il nostro comune. È stato fatto questo patto per la sicurezza, e io già nel 2008 andai dal sindaco a dire, appunto, quando attuavamo questo patto, sembra che siamo arrivati quasi all'attuazione, ma ancora no, purtroppo, perché tra l'altro oggi ho letto un articolo e mi è dispiaciuto vedere quell'articolo, perché parla di un certo attivismo, parla come se il patto già è operativo. Purtroppo bisogna dire com'è la realtà: non è operativa ancora, ci vuole un po' di tempo, ed è brutto vedere questo tipo di articoli, perché questi tipi di articoli andrebbero fatti una volta che si attuano le politiche sulla sicurezza. È brutto anche, non voglio polemizzare, però vedere questi articoli dal giornale quando non vengono comunicati prima al Consiglio Comunale. Perché se un progetto si segue all'unanimità dall'inizio, bisogna portarlo a termine tutti insieme fino alla fine, per un semplice motivo: perché quello della sicurezza è un problema che riguarda tutto il Consiglio Comunale, non riguarda soltanto una maggioranza, anche perché noi possiamo dare dei contributi, come abbiamo dato all'interno del patto, attraverso degli emendamenti che in parte, in piccola parte, sono stati accolti. Sento molto spesso questa dizione che con la legge 94 del 15 luglio, che riguardava appunto la sicurezza, si sarebbero creati i famosi sindaci sceriffi. Non è così, perché quella legge era una legge che poneva i sindaci con poteri ampliati per quanto riguardava l'intervento, per quanto riguarda, perché è attuale, la prevenzione e il contrasto, e qui poi c'erano tutta una serie di problemi che potevano essere perseguiti dall'attivismo appunto dei sindaci. E non faceva altro che non creare il sindaco sceriffo, come veniva strumentalmente detto, e mi dispiace poi aver sentito che questa legge è una legge sbagliata. Questa è una delle leggi più avanzate che c'è in Europa, perché tra l'altro non fa altro che mettere in sinergia il territorio, e quindi tra le varie strutture di polizia, i prefetti, i carabinieri, i sindaci e così via, e non fa altro che dare quel senso di sicurezza che fino ad oggi viene a mancare. Quindi quel senso che consente di contrastare l'emarginazione, di tutelare l'ambiente, di curare il decoro urbano e soprattutto di diffondere quella legalità e quella cultura delle regole che oggi purtroppo non ci sono. Quella cultura delle regole che in primis dovrebbe essere dovrebbe dare di suo la famiglia, che è il più importante ammortizzatore sociale, è da lì che dovrebbe partire tutta una cultura sulla legalità e sulle regole, perché da lì in poi sicuramente avremo una società migliore. Naturalmente io penso che sulla sicurezza oggi siano stati stanziati pochi fondi. La Regione ha stanziato l'anno scorso 10 milioni di euro, il nostro Comune purtroppo non ha fatto domanda per richiedere finanziamenti e questo ci dispiace. Speriamo che quest'anno lo faccia, perché comunque è un problema che, non dico che con la bacchetta magica si può fare tutto, ma comunque in parte può essere risolto. E certo, non bisogna fare demagogia, bisogna essere seri, bisogna affrontarlo con molto pragmatismo, però poi bisogna cercare di immettere tutti gli strumenti necessari affinché si riesca ad ottenere certi risultati importanti su questo punto. E prima nell'intervento ho ascoltato, appunto, c'era pure la questione dell'immigrazione. È importante partire pure dall'identità nazionale, che forse è uno dei principi più importanti, perché da lì sicuramente poi seguono tutti quei valori che portano ad avere appunto una democrazia moderna e un paese avanzato. E il problema dell'immigrazione clandestina, purtroppo, prima sentivo il problema appunto dell'anagrafe e così via, quello può essere un problema, però l'immigrazione clandestina comporta la tratta degli esseri umani, perché poi questo avviene purtroppo. È una cosa brutta da dire, ma in gran parte ai nostri confini, soprattutto in Sicilia, lì in quelle zone, abbiamo continui sbarchi di immigrati. Ora, tra gli immigrati sicuramente ci sono persone buone, ci sono però purtroppo anche molte persone che delinquono, e questo provoca poi dei problemi interni al nostro paese. Sicuramente in questi ultimi tempi è stata ridotta la questione, ma questo comunque è un problema che va affrontato soprattutto con la comunità europea, perché deve essere una responsabilità comune di tutti i paesi che sono lambiti dal Mediterraneo. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, consigliere Battilocchi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io inizio intanto con ringraziare Don Emanuele e tutti i volontari della Caritas per il loro operato, che sicuramente svolgono con passione e con dedizione. Vorrei però parlare subito del primo punto, che è quello della sicurezza. Io credo che è il più grande problema che abbiamo noi alla disposizione in Italia, perché questo governo ha tagliato 1 miliardo di euro dal comparto sicurezza, e nei prossimi 2 anni avremo 15.000 operatori in meno di polizia e altrettanti di carabinieri e finanza. Questo non lo dico io, ma se volete ve la giro senza andare a cercare, è il COCER e le altre associazioni sindacali di categoria delle Forze Armate, i quali stanno rifiutando anche di sedersi per fare il contratto proprio per la carenza dei fondi. Detto questo, chiudo con questo discorso e passo a problemi più ampi. Io credo che non faremmo sicuramente un servizio alla città se qui questa sera ci ponessimo a ragionare con il cuore e con i sentimenti anziché con la mente fredda, che dovremmo fare come consiglieri comunali, che affrontano un problema e cercano, se possibile, delle soluzioni. Alla Dispoli abbiamo problemi come il caporalato, sulla piazza non so quanto ancora esiste, ma esiste. Abbiamo gruppi di stranieri, con qualche italiano, che si ubriacano frequentemente nei giardini e in tanti altri posti di La Dispoli, e che creano un problema di degrado ambientale, oltre che per loro stessi, che è umano. E abbiamo i senza fissa dimora, che sono un centinaio, da quello che mi risulta. Allora, che cosa si può fare? Io intanto credo che da consiglieri, da cittadini, i quali dobbiamo rispettare tutte le leggi, credo che dovremmo chiedere che si rispettino le leggi innanzitutto. ci sono leggi come il decreto legislativo 30 del 2007 che dicono come anche i comunitari, cioè gli abitanti della comunità europea, possono circolare all'interno della comunità stessa. Sono che entro 3 mesi sono liberi senza nulla, ma superiore ai 3 mesi serve un lavoro, serve una capacità di reddito o comunque di disponibilità economica, finanziaria, personale, serve avere un normale tenore di vita, nel senso che se uno ha queste capacità al lavoro oppure per studio, comunque ha un alloggio, ha una capacità di sussistenza che diversamente non è prevista. È previsto che laddove vengono a cessare queste risorse, questi elementi fondamentali, debbono lasciare il nostro territorio. La legge dice, questo decreto legge dice addirittura per non gravare anche sull'aspetto sanitario, perché noi sappiamo che i nostri ospiti possono, anche se non sono in regola, possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, che è nelle condizioni in cui è sotto l'aspetto economico, e questo è garantito a tutti, perché è per fortuna, dico per fortuna, e viene garantito a tutti. Allora passiamo alla Dispoli. Noi abbiamo una popolazione di stranieri che è intorno al 15%, che sono nostri residenti, quindi stranieri in quanto provenienti da altri paesi, ma sono cittadini della Dispoli come ognuno di noi. Non credo che esistano problemi di razzismo alla Dispoli, perché salvo casi sporadici avvenuti soprattutto ad opera di giovinastri o bande di giovinastri, non ci sono mai stati elementi che fanno pensare questo, e siamo una città accogliente sotto certi aspetti, molto libera e aperta sotto aspetto culturale soprattutto, dove queste persone possono trovare, se in quelle condizioni di normalità, facile integrazione. Il nostro comune, come diceva qualcun altro prima, è quello che spende di più di tutti nelle politiche sociali in tutto il comprensorio. Abbiamo un centro immigrati che è in via Pisa, e credo che nessun altro comune ce l'ha in modo specifico. Abbiamo attività interculturali nelle scuole, dove ogni mattina vanno a scuola 1.500 ragazzini, e moltissimi sono di provenienza straniera, e quindi io non credo che, abbiamo la Caritas che svolge il suo ottimo lavoro, io non credo che la Dispoli non abbia fatto quanto doveva fare per in questo settore. Credo che sia fortemente impegnata e che lo stia facendo, quello che gli è possibile. Io vorrei ricordare che anche chi prima parlava di case popolari, nel nostro chiedo scusa, ma credo che sia caduto qualcuno.
Sospendiamo per 3 minuti, consigliere.